siamo qui per meditare, dunque vediamo un po' che domenica siamo. Siamo la seconda domenica del tempo ordinario, eh? E c'è un Vangelo secondo Matteo, che adesso vi leggo. Dal Vangelo secondo Matteo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori e disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti. E li chiamò, ed essi subito lasciarono la barca e loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Oh, quanto abbiamo bisogno di questo potere che aveva il Signore di guarire ogni infermità, tutte le malattie. Chiediamoglielo oggi, che venga a guarirci da tutte le malattie, eh? Allora, questo Vangelo di oggi è un po' come quello di domenica scorsa, ma era secondo Giovanni. Questo è secondo Matteo, eh? E vediamo che Gesù passava, videro una gran luce, la terra di Zabulon e di Neftali, c'è scritto, videro una gran luce, ma vivevano nelle tenebre, cosa ci vuole per avere luce? Se noi camminiamo di notte ci vogliono i lampioni nelle strade. Gesù era la luce che si è presentata, ma possiamo dire che Gesù incarnato era ancora una luce creata, mentre Dio è una luce increata. E vediamo che il Vangelo ci dice che Gesù passa e dice una parola che secondo alcuni potrebbe riassumere tutto il Vangelo. La parola più determinante per la vita della Chiesa, ma anche per la vita di ognuno di noi. Qual è questa parola? È impegnativissima. Seguimi, seguimi. Qui vediamo Gesù che chiama i primi discepoli, che erano già discepoli del Battista. Ma appena questo lo indica loro, essi abbandonano il Battista per seguire Gesù. L'avevamo visto nella prima chiamata secondo Giovanni, e questi due discepoli, Andrea e Pietro, Giovanni e Andrea, che poi andarono a dirlo, Giovanni e Pietro, che poi andarono a dirlo ad Andrea, erano discepoli del Battista. E il Battista, quando vide passare Gesù, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. E loro si misero a seguire Gesù, abbandonarono il loro maestro. Era un maestro, era un rabbi il Battista. E quindi fermiamoci un po' su questo fatto di Gesù che chiama e ancora prima di Gesù che passa. Già Sant'Agostino diceva: temo il Signore che passa. Per quale motivo temeva? Ma per il semplice motivo che uno che passa non è uno che è fermo. Se non coglie al volo il suo passaggio, poi sarà passato. Quindi questo brano della chiamata ce l'abbiamo anche in Giovanni, e Giovanni racconta nel particolare l'avvenimento perché l'ha vissuto in prima persona, mentre Matteo l'avrà sentito parlare, l'avrà sentito dire dai discepoli, e l'aveva talmente colpito che si ricordava addirittura l'ora, dopo 90 anni, perché Giovanni è diventato molto anziano, il suo Vangelo l'avrà scritto dopo 90 anni di quei fatti. E lui ricordava addirittura l'ora, erano le 4 del pomeriggio. E qui vediamo che, vedendo Gesù che passava, Giovanni e Andrea lo seguirono, ma quando egli domandò chi cercate, sembra che rispondessero ciocca per brocca e chiesero: dove abiti? Ma voi alla domanda chi cercate rispondereste: dove abiti? Facciamocela noi questa domanda: chi cercate? È una domanda determinante, perché la vita è una continua ricerca. Si cerca tutto, si cercano abiti nuovi, scarpe vecchie, monete vecchie, perle rare, pezzi d'antiquariato. Quindi tutta la vita è una ricerca, ma quando abbiamo trovato le monete vecchie, gli abiti nuovi, l'ultimo pezzo di antiquariato, la ricerca finisce lì, mentre c'è una ricerca che non finisce mai. Anzi, appena si è trovato l'oggetto di questa ricerca, lo si ricerca sempre di più. E sapete qual è questa ricerca? È la ricerca di Dio. Più lo si trova e più aumenta il desiderio di cercarlo. Ma bisogna sentire il bisogno di Lui. Dobbiamo chiederci com'è la nostra ricerca al riguardo. È una ricerca a intermittenza, che si accende e si spegne come le lucine del presepio, o è una ricerca stabile, continua, perseverante? E come si fa a cercare Dio? Guardiamo gli apostoli, Andrea e Giovanni. Ad Andrea e Giovanni l'ha indicato un altro, il Battista, ma nei Vangeli ci sono altri modi. Per esempio, spesso è Gesù stesso che chiama direttamente al suo seguito. Per esempio, Matteo, vieni e seguimi. Allora, tu che ascolti, in chi ti riconosci? Quando Dio è passato nella tua vita? Quando l'hai incontrato? Chi te l'ha indicato? Dove l'hai incontrato? E a che ora? Ricordi l'ora? L'ora, come si ricorda Giovanni, che erano le 4 del pomeriggio? È molto importante fare memoria di questi avvenimenti, perché come Giovanni si ricorda addirittura l'ora, le 4 del pomeriggio. In che giorno scoccarono le 4 del pomeriggio per te? Ti riconosci in Giovanni? Ti riconosci in Andrea? Ecco, questi, dopo aver visto Gesù, va a comunicarlo al fratello Simone, che poi viene Pietro. Qui ci sono due fratelli, e vediamo anche nella Chiesa che spesso ci sono due fratelli preti, che sono fratelli tra di loro, oppure consacrati, eccetera. A volte capita. Ma l'ambiente più difficile da evangelizzare per uno che vive nel mondo, diciamo così, sapete qual è? È proprio la famiglia. È difficilissimo parlare della propria esperienza di fede coi familiari, a parte rare eccezioni. anzi, è a volte controproducente, è meglio tacere, è meglio dare l'esempio, parlare con la vita, piuttosto che con le parole. L'importante è viverla la fede, perché è vivendola che la si incarna e la si trasmette. Quindi chiediamoci quando abbiamo sentito lo sguardo del Signore posarsi su di noi. Gesù ci guarda e per chi lo accoglie il suo sguardo sarà una beatitudine, ma per chi lo rifiuta alla fine della vita sarà quello stesso sguardo che diventerà insostenibile. Sapete, durante la vita uno può anche dire che Dio non esiste, che vivere come se non esistesse, insomma, no? Ma allora nella morte, allora lì no, tutti lo incontreranno. E se durante la vita avrà vissuto lontano da lui, allora sarà il momento del giudizio. Mentre per chi l'avrà accolto, sarà il momento della grazia, della misericordia, sarà il momento della maggior beatitudine. Perché chi lo ha sempre rifiutato, a quel momento lì sarà davanti a lui, e come diceva uno, diceva che ha incontrato lo sguardo del Signore, quello sguardo si vede che lo trafiggeva, non lo so, ma egli disse, deve essere un mistico che abbia fatto questa esperienza. Ma non guardarmi con quello sguardo. E sapete quale fu l'unica risposta che Gesù gli disse? Ma io ho solo questo sguardo, non ne ho un altro. Qual è questo sguardo? È lo sguardo della verità. Perché lui ci rivela chi siamo, ci rivela cosa c'è dentro di noi che magari noi manco sappiamo. Quindi attenti ad accogliere lo sguardo di Gesù, perché nessuno vi potrà sfuggire all'ultima ora. È meglio accoglierlo prima, perché all'ultima ora quello sguardo sarà insostenibile per l'anima che l'avrà sempre rifiutato, mentre sarà di una dolcezza inesprimibile per chi lo avrà amato fin da quaggiù. Quindi chiediamo al Signore quello che vi dico sempre. Quello che vi dico sempre. Rivelazione dell'amore di Dio, perché nella nostra vita ci sono dei giganti che dobbiamo combattere, come Davide ha dovuto combattere il gigante Golia, anche noi abbiamo i nostri giganti. Ve ne dico due. Uno è la paura. Paura del futuro, paura del passato, paura di questo, paura di quello. L'altro è il passato. Ma guarda cosa ho combinato. Questa è anche una tecnica del maligno, di farci sempre ricordare il passato. E il futuro non lo sa. Quindi ci fa ricordare il passato. E sto passato. È pericoloso renderlo così presente, il passato deve rimanere passato. E quindi se noi con la rivelazione dell'amore di Dio riusciamo a far fuori queste due paure, metà del gigante Golia l'abbiamo fatto fuori. E appunto vorrei darvi, Davide lo fece fuori con 5 sassi. Cioè, prese 5 sassi, ma mi sembra che ne bastò uno per farlo fuori. Allora, vi do 5 sassi per far fuori questi giganti. Primo, la rivelazione dell'amore del Padre. Chiedere veramente di sentire la presenza di Dio nella nostra vita, di sentire che Lui c'è, che ci ama, che si occupa di noi, che non siamo abbandonati alle intemperie della vita, alle vicende della vita. Ma c'è qualcuno sopra di noi. Primo sasso. Secondo sasso, fare memoria, e questo combatte la paura. Fare fare memoria delle grazie ricevute dal Signore, perché il maligno ha un'altra tecnica, quella di farci ricordare tutte le disgrazie che abbiamo vissuto. Ecco, vedi quella volta lì com'è andata, e questa volta ancora peggio, questa volta non te la cavi, questa volta c'è niente da fare. Allora voi ribattete: no, grazie, questo panorama lo conosco, ma conosco anche tutte le volte che il Signore è intervenuto per venire in mio soccorso. E quindi, come Dio è sempre lo stesso, non può mutare natura, come mi ha aiutato le altre volte, mi aiuterà anche questa volta. Terzo senso, la preghiera. La preghiera, ma quella preghiera che ha fiducia in Dio, come Davide. Guardate che Davide aveva già vinto l'orso e il leone che attaccavano il suo gregge, e poi gli è toccato il gigante Golia. Ma quando si è presentato davanti a Golia non ha mica detto: ti vinco con la mia abilità di fiondista, di usare la fionda, eccetera. No, ha detto: come Dio mi ha liberato dell'orso e del leone, mi libererà anche di te. Quindi, preghiera come fiducia in Dio, come appoggio su di Lui, contare su di Lui. Il quarto senso è la fede. Ecco, fede. Fede che Lui intervenga, fede che... Cioè, no, non... Allora, noi capita spesso che facciamo una preghiera e dentro di noi diciamo: ma chissà se poi... Ah, sto chissà se poi... Non è proprio una preghiera di fede, eh? Vi ho già detto una volta che noi crediamo nel Dio del chissà. Ma non esiste il Dio del chissà, esiste il Dio del sì, sì lo voglio, come ha detto Gesù. Quindi quando chiediamo una grazia, anche una guarigione, ricordiamoci cosa ha detto Gesù al lebbroso: se tu vuoi puoi guarirmi. Sì, lo voglio. Ma poi ha detto anche un'altra cosa, ha detto: tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile a chi crede. Quindi usiamo questi accorgimenti per avvicinarci al Signore, perché noi purtroppo nasciamo in Adamo, nasciamo peccatori, e poi e quello non lo scegliamo, ci ritroviamo nati in Adamo senza averlo scelto. Ma per rinascere in Cristo ci sarà una dura lotta da fare tutta la vita, bisognerà sceglierlo continuamente, perché il bene è in salita, il male è in discesa, non c'è bisogno di fare nessuna fatica, si rotola giù come niente fosse. Il bene è in salita, bisogna andare contro tendenza, contro corrente per scegliere il bene. E ce la dobbiamo mettere tutta, eh? E abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore, e abbiamo bisogno di contare su di Lui, come dice la favoletta: i cavalieri della tavola rotonda, gli chevalier della tavola ronda, con il re Artù e il mago Merlino, no? Allora il re Artù aveva proposto una prova per vedere chi sarebbe stato cavaliere della tavola rotonda. Li ha messi davanti a una porta e gli ha detto: chi è capace di sfondare quella porta? E allora usano tutti i sistemi, spallate, insomma nessuno funziona. C'era il mago Merlino, piccolino, che stava guardando. A un certo punto fa una semplice domanda. Dice: ma avete provato a bussare? E lui bussa e la porta si apre, c'era qualcuno dentro. Ecco, allora bussiamo alla porta del Signore, eh? E Lui ci aprirà la porta e faremo l'esperienza di Lui, ma a volte siamo anche noi lì come davanti a una porta chiusa, non pensiamo di bussare, di chiedere che ci aprano dall'altra parte, crediamo di doverla aprire noi quella porta. Invece Dio abita in noi, abita nel nostro spirito, ci parla nel nostro spirito, quella è la sua casa, ma ha una porta. E quando uno abita dentro la casa bisogna bussare che ti apre la porta. Quindi è da dentro, è dal nostro spirito che scorrono fiumi di acqua viva, dal nostro spirito che c'è il meglio, c'è Dio che abita. E noi siamo fatti, noi siamo tripartiti, siamo uno spirito che ha un'anima e abita in un corpo. Allora, dobbiamo fare alleanza tra spirito e anima, perché dobbiamo scegliere, dobbiamo sempre fare delle scelte, no? Se lo spirito non signoreggia, non è più forte, che so, mettiamo l'anima dice una cosa e se ha fatto l'alleanza col corpo che è più debole, il corpo dice non ho voglia di farlo e non lo fa, mentre se ha fatto l'alleanza con lo spirito è più forte e lo fa, perché nel mio spirito abita Dio e c'è scritto nella scrittura che Dio mette in voi il bene, la capacità di fare il bene, e Dio nel nostro spirito dove abita ci parla sempre. Quindi noi non siamo la nostra anima e neanche il nostro corpo, siamo il nostro spirito. Dobbiamo prendere la nostra identità dal nostro spirito e lì faremo l'esperienza, perché se facciamo l'esperienza di Dio che abita in noi, in Dio, Dio, la gloria di Dio dentro di noi, la gloria i lembi del suo manto riempivano il tempio, come si legge nel profeta Ezechia. Nel giorno del re Uzia vidi la gloria del Signore, i lembi del suo manto riempivano il tempio. Quindi la gloria, se facessimo l'esperienza della gloria, quella sì che ci trasforma. E ci lamentiamo che siamo sempre uguali. C'era anche un detto che diceva: se vuoi cambiare devi soffrire, ma se non vuoi cambiare soffrirai di vedere che non sei cambiato. Quindi non c'è via d'uscita, bisogna sempre voler fare qualcosa di meglio. E quindi colui che dobbiamo sapere che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo, è più grande, abbiamo la gloria dell'invisibile Dio dentro di noi e pensate che diventa visibile solo tramite noi, attraverso di noi. Quindi se la gloria di Dio è dentro di noi, non c'è peccato né maligno che possa toccarmi. Pensate, siamo portatori di gloria. Lo si vede, dovrebbe diventare visibile ogni tanto, E quindi per essere veramente portatori di gloria noi dobbiamo essere uno con Dio e allora dire sì alla sua volontà e allora vedremo i fiumi d'acqua viva che abitano in noi che si riverseranno fuori, Perché il vivere con Dio collega la terra al quartier generale del cielo e la mente ci collega al regno. È possibile vivere il regno in questa vita, nonostante la vita sulla terra sia difficile, ma se noi viviamo con la mente nel regno, allora abbiamo un altro scenario e viviamo in modo diverso. Quindi Il Tempio di Dio siamo noi. Il Tempio di Dio, la nostra identità è nel nostro spirito. Non importa ciò che la tua anima dice o sente, non bisogna identificarsi con l'anima, cioè con le emozioni, col sentire. La fede, dobbiamo vivere di fede. La fede deve essere più forte del sentire. Se la tua fede è più forte del sentire, sto sentire lo sconfiggi. Regni, siamo chiamati a regnare fin da qua giù, non solo quando saremo in cielo col Signore. Qui dobbiamo regnare, ma per regnare bisogna che il nostro spirito, che è al di sopra, comandi all'anima e comandi al corpo. Quindi adoriamo il nostro spirito dentro, adoriamo Dio nel nostro spirito, perché Dio è dentro e Dio dimora lì. Lì c'è la sua presenza. Quindi, qualsiasi siano le circostanze, non dobbiamo lasciarci vincere dalle circostanze, perché è da lì che nascono le paure, i timori, le ansie, le angosce. Ma se viviamo di fede, siamo al di sopra, vediamo chi le può vincere queste circostanze. Siamo in colui che magari noi, cioè non solo magari, certamente noi non vediamo la non vediamo la soluzione a certe nostre situazioni che viviamo, ma non è guardando la situazione che troveremo la soluzione, è guardando lui. Noi possiamo sempre dire: io la soluzione non ce l'ho, ma conosco colui che ce l'ha. E quando siete in momenti difficili di dover fare delle scelte, non bisogna stare lì a cervellarci cosa faccio, cosa non faccio. La soluzione non è in noi, fare silenzio e mettersi davanti a Dio, e allora sgorgherà la soluzione, ci verrà data e sarà quella giusta, perché se no noi sceglieremmo probabilmente quella sbagliata. Ecco, allora chiediamo al Signore che ci riempia del suo spirito e che noi ci rifugiamo in lui. Non andiamo a girovagare di qua e di là, siamo sempre fuori da noi stessi, siamo sempre, come dire, orfani di Dio, perché se girovaghiamo fuori, Dio è dentro, Dio non è fuori. Allora chiediamo al Signore questa grazia di fare questa démarche, come c'è scritto nel Vangelo, no? Andare a abitare dove abita Lui. Chi cercate? Dove abiti? Ecco, Signore, dimmi dove abiti nel mio cuore, che io voglio venire ad abitare dove abiti Tu. Ecco, carissimi, allora passo alla vitamina spirituale. L'ho intitolato così: dov'è il tesoro nascosto? Non troverai mai sulla terra il tesoro nascosto nei cieli. Se è nei cieli, non è sulla terra. Allora non guardarti attorno, guarda sopra. I cieli sono sopra, non sono attorno. Guarda sopra, alza lo sguardo, cerca il Signore e lo troverai. E poi vi do anche questa, che vi avevo già dato una volta, ma è simpatica. Vuoi gettare la spugna? Allora, uno ha fatto questa esperienza. Volevo gettare la spugna, ma il Signore me l'ha rimandata indietro e mi ha detto: ma lavati la faccia che ci sei quasi. Ecco, nelle difficoltà, diciamo che magari siamo, è il punto più buio, ma magari siamo vicino all'uscita, perché l'alba viene subito dopo la notte più buia, e quindi non disperiamo e affidiamoci al Signore. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se dovete fare domande, chiarimenti, il numero è 338 75 53 847, e poi c'è il sito incamminocongesu.org dove potete trovare tutto il resto. Ciao a tutti e buona domenica da Vilma.